che il dolo così inteso come piena coscienza e volontà del fatto, e noi sappiamo coscienza del fatto del suo carattere obiettivamente illecito, della sua contraddizione a canoni etico-sociali di condotta, questo insieme costituisce una remora importante alla punizione. Se vi è quindi certamente un eccesso inammissibile per noi di punizione, ove essa si esplichi di fronte al danno puramente semplicemente ignorando gli aspetti soggettivi dell'azione, è altrettanto difficile ammettere che il soggetto in presenza di danni sociali rilevanti debba essere punito soltanto quando la sua coscienza e la sua volontà abbracciano il fatto della sua insolenza, cioè quando egli consapevolmente tende alla produzione dell'evento stesso. Quindi, senza alterare il principio della insufficienza del danno puro e semplice ai fini della punizione, si deve opportunamente introdurre un correttivo e le legislazioni penali lo introducono. Un correttivo nel senso che il vincolo di carattere soggettivo, che l'atteggiarsi della coscienza e della volontà del soggetto ai fini della punizione non sempre necessariamente deve assumere la forma piena della direzione finalistica della volontà verso l'evento. Può anche presentarsi in una forma attenuante, quella di cui stiamo parlando, una forma attenuata che vede in gioco sì la volontà, ma non già la volontà che si indirizza in modo rigoroso verso l'evento. Quindi le esigenze di difesa in senso repressivo del diritto si accrescono in questo modo, fermo restando il fatto che non si punisce solo il danno, e parimenti acquisito che non si punisce solo il dolo, ma si punisce anche per una forma attenuata di antigiuridicità soggettiva. Cioè, in parole più semplici, non si punisce soltanto nel caso in cui la volontà tenda a contrapporsi globalmente e frontalmente all'ordinamento giuridico, non solo nel caso nel quale il soggetto dice consapevolmente no alla norma nell'intero suo significato, quindi mira alla produzione dell'evento essenziale. Si punisce anche in misura attenuata quando la volontà non si contrappone frontalmente al comando giuridico, ma manca di osservarlo, ma lo elude attraverso un comportamento riprovevole perché incurante, non ostile, ma incurante delle esigenze di difesa che propone l'ordinamento giuridico. Quindi sarebbe troppo poco dire che si punisce solo quando si vuole intenzionalmente un danno sociale è almeno necessario dire che si punisce quando il soggetto è un atteggiamento di inammissibile e riprovevole indifferenza di fronte alle esigenze di tutela espresse dall'ordinamento giuridico. Un atteggiamento di non attenzione verso le norme, le quali evidentemente non soltanto comandano direttamente alla volontà di non volere il fatto delittuoso, ma comandano al soggetto di adottare tutti gli accorgimenti possibili, di porre in essere tutta la prudenza necessaria per non addivenire involontariamente, ma sicuramente ad un danno sociale che certamente pesa sulla vita collettiva. Questa forma attenuata di responsabilità si chiama colpa in senso stretto, è un istituto che esiste non soltanto nel diritto penale, ma esiste anche con una certa attitudine nel diritto civile, nel quale pure si distinguono responsabilità più gravi a titolo di dolo, meno gravi a titolo di colpa, anche se nell'ordinamento civilistico c'è maggiore libertà di valutazione della norma. E per quanto riguarda il diritto penale, occorre dire subito che mentre il dolo è il modo normale di esprimersi dell'antigiuridicità soggettiva, e quindi ogni reato è punibile se sia doloso, per quanto riguarda la colpa invece, per quanto riguarda la insufficiente cura dei beni giuridici, la mancanza di prudenza atta a conservare l'integrità della società, per quanto riguarda questo, la responsabilità non è di carattere generale, ma di carattere particolare. Cioè, non ogni reato è punibile a titolo di colpa, tutti punibili a titolo di dolo, ma punibili a titolo di colpa sono soltanto quei reati per i quali la ipotesi di responsabilità colposa è prevista esplicitamente dal codice penale. E questo non perché, come pure avviene in alcuni casi, sia difficile tecnicamente immaginare una responsabilità a titolo di colpa, ma proprio perché trattandosi di una forma estremamente attenuata di responsabilità soggettiva, il diritto ritiene giustificata la punizione a titolo di colpa quando i beni in discussione sono di tale entità da escludere la limitazione costituita dalla mancanza di dolo. La situazione, cioè, in questi casi è tale che il legislatore cerca di aggiungere a maggior tutela alla responsabilità fondata sul dolo, cioè sull'attacco frontale dell'ordinamento, anche la responsabilità fondata sulla colpa, cioè sulla l'aggiramento per imprudenza, la elusione per imprudenza dei comandi giuridici tesi alla garanzia della integrità dei membri. Quindi sia ben chiaro che occorre una precisa disposizione di legge per poter immaginare una responsabilità di noi. Ora, la colpa si può immaginare in due modi tipici. C'è il caso al quale fa riferimento in sostanza la definizione, peraltro incompiuta, che dà il nostro corpo. Soggetto non si indirizza, non è intenzionato a produrre l'evento considerato delittuoso dal diritto penale, non vuole uccidere e tuttavia tiene una condotta imprudente, non è attento quanto dovrebbe essere nel immaginare le connessioni causali che possono portare anche al di fuori della sua volontà a quelle mente. Non ha la sua volontà tesa come dovrebbe essere a evitare di porre in essere una qualsiasi causa che possa produrre l'evento. Quindi il soggetto guida l'automobile o esegue l'operazione chirurgica e lo fa in modo tale che la sua condotta appare conforme alle esigenze di fondo che si manifestano nell'ordinamento giuridico. Cioè non è una condotta abbastanza penetrante intellettualmente, abbastanza tesa cognitivamente da farsi carico della attuazione in qualsiasi forma delle esigenze che il diritto propone. E allora da una guida imprudente, dalla inosservanza di alcuni regolamenti stradali, al di fuori di un intendimento diretto del soggetto, scaturisce il danno della morte della persona, che è obiettivamente uguale al danno verificatosi per un'azione intenzionale finalistica del soggetto, ma che si distingue da un evento di questo tipo proprio perché manca la intenzione, manca il fine rivolto alla produzione dell'evento e vi è invece soltanto un atteggiamento rilassato, disattento, non proteso alla osservanza delle esigenze giuridiche, nel soggetto atteggiamento che viene evidentemente riprovato a sua volta, anche se meno gravemente, dall'ordinamento giuridico. Quindi guardando da questo punto di vista noi possiamo dire che vi sono delle situazioni nelle quali si realizza un evento come frutto non della precisa volontà del soggetto, ma come frutto della sua deplorevole disattenzione e distensione. E allora noi potremmo a questo punto e cioè che colpa si ha quando si verifica un evento che non è voluto ma è obiettivamente prodotto come conseguenza di una condotta del soggetto imprudente, negligente, imperita, inosservante delle discipline proprie dell'attività umana. Ma prendendo alla lettera questa definizione, resterebbero evidentemente fuori della considerazione del diritto altri casi ai quali sia pure sommariamente abbiamo avuto occasione di accennare. Ricordate quando abbiamo parlato di cause di giustificazione, di cause di esclusione dell'antigiuridicità, ed abbiamo detto che anche la convinzione erronea da parte del soggetto della esistenza di una causa di giustificazione, ad esempio di una situazione di legittima difesa nella quale è diverso, o di una situazione di necessità, o dell'esercizio di un diritto, e andate dicendo. Anche in questo caso, di una mera supposizione soggettiva della esistenza di una causa esimente, il soggetto è esente almeno dalla pena più grave, da quell'articolo di dolo, perché in questi casi gli si può addebitare la produzione dell'evento a titolo di colpa, quando egli possa essere considerato ignaro della vera situazione di necessità o di legittima difesa, per un errore che è frutto ancora una volta della sua imprudenza, della sua disattenzione, della sua insufficiente considerazione delle esigenze relative ai beni giuridici. Cioè, se io dovendo difendere mi affretto a colpire, scambio un frustino per un pugnale e non pongo quindi a servizio della sicurezza della società tutta l'attenzione, la ponderazione, la calma però che sono necessarie, evidentemente io potrò in certo modo fruire della legittima difesa, ma non in pieno, bensì nella forma di una responsabilità a titolo di colpa che è riconducibile alla imprudenza da me commessa nel non valutare come stanno realmente le cose. E parimenti avviene, come abbiamo detto, per gli eccessi di legittima difesa, dice eccessi che anch'essi avrebbero potuto essere secondo l'esigenza dell'ordinamento giuridico oggetto di un'attenta valutazione. Perché io sono andato al di là? Perché mi sono difeso troppo? Perché ho giocato con troppo semplicismo sullo stato di necessità ritenendo di potermi avvalere di questa esigente mentre ho ecceduto nel farlo. Ancora una volta è per la cattiva attenzione, per la per la mancata considerazione delle circostanze, per la rilassatezza, vorrei dire, morale del soggetto. Ora, in questi casi, non si può dire, come nel caso precedente, che l'evento non è voluto dal soggetto e si produce oggettivamente in forza di una condotta che noi qualifichiamo imprudente. se io uccido per legittima difesa eccessiva o erroneamente supposta, non si può dire che io non voglia l'evento. Io lo voglio l'evento della morte, solo lo voglio in certe circostanze, lo immagino in un certo modo, lo ritengo espressione di una necessità che io non ho valutato esattamente, di una ragione di difesa che io non ho apprezzato nel suo giusto significato. Quindi dire in generale, come dice il codice, che nel caso di colpa l'evento è contro l'intenzione del soggetto non è del tutto vero. Ci sono certamente dei casi nei quali l'evento veramente è fuori dell'intenzione del soggetto. Io corro, ma non penso certamente a uccidere il soggetto. In questo caso la definizione è vera, non è vera quando si tratti di una legittima difesa erroneamente e colpevolmente supposta, quando si tratta di un eccesso al quale io mi sono abbandonato per una eccessiva indifferenza, per la mancanza di attenzione e di tensione della tutela dei beni. Quindi possiamo dire che nell'un caso e nell'altro c'è almeno questa caratteristica di una condotta qualificata, per così dire, per la sua leggerezza. Possiamo poi adoperare qualsiasi termine, dire che leggerezza, che trascuratezza, che negligenza, che imprudenza, che disattenzione, che mancanza colpevole, rimprovevole di conoscenza. Si tratta di altrettante espressioni che dicono la stessa cosa, cioè un soggetto che non vuole ledere l'ordine giuridico e quindi è certo attento a non disattendere frontalmente il comando dell'ordinamento, ma anche di un soggetto che si abbandona e non pone tutta la cura e tutta l'attenzione che l'importanza dei beni in gioco dovrebbe suggerire. E poi l'evento potrà essere intenzionale o non intenzionale, voluto o non voluto dal soggetto, nei termini che ho cercato di spiegarvi, voluto quando si ricorda uno di questi casi di colpevole supposizione o di colpevole caduta in eccessi, in circostanze che sarebbero esigenti della responsabilità. Non è questo il punto essenziale. È certo però che l'evento non è mai voluto dal soggetto per quello che esso è. In alcuni casi, come abbiamo chiarito, omicidio non è voluto affatto e l'evento è veramente fuori e contro l'intenzione del soggetto. In altri casi è voluto, io voglio uccidere, però in un quadro sbagliato, cioè non voglio uccidere come aggressore, voglio uccidere in quanto supposto di essere io l'aggredito, quindi voglio qualche cosa che materialmente è uguale a quella che si ha nella responsabilità, titolo di dolo, ma è completamente diversa perché è stravolto, sia pur per colpa mia, perché non ho valutato esattamente, è stravolto il quadro nel quale si presenta l'evento. Se il soggetto sapesse di non essere in stato di legittima difesa, se appunto rendesse tesa la sua attenzione e la sua volontà, si adoperasse tutta la sua prudenza e si rendesse conto che da quel comportamento deriva quel delitto, egli certamente non ucciderebbe per una legittima difesa supposta. Questa è la differenza tra una responsabilità titolo di colpa e una responsabilità titolo di dono. Nella responsabilità titolo di dono il soggetto vuole il risultato lesivo dell'ordine giuridico e non vi riducerebbe in nessun caso nell'altro. Il soggetto vuole un evento che obiettivamente finisce per essere lesivo dell'ordine giuridico, ma certamente non lo vorrebbe se egli non fosse fuorviato dal quadro della situazione che egli ha disegnato, quel quadro della situazione che gli presenta l'evento come un evento dovuto a ragioni di difesa o a ragioni di necessità e quindi ancora una volta come frutto della sua colpevole disattenzione e imprudenza. Quindi tutto quello che c'è di essenziale nella dottrina della colpa in senso stretto è precisamente la identificazione di questo tipo di condotta, che dobbiamo dire è un tipo di condotta antigiuridica, è un tipo di condotta soggettivamente antigiuridica. Quindi la volontà del soggetto che non tende all'evento o che dipende immaginando la situazione diversa da quella che è. La volontà del soggetto, anche in questo caso, quando l'evento si produce, è una volontà colpevole, è una volontà che non ci doveva essere, è una volontà contraria all'ordinamento giuridico. Ma lo è contraria all'ordinamento giuridico in misura e in maniera diversa e certamente meno grave che non avvenga quando si tratta di una volontà dolosa. Quindi non si può dire che non sia contro il diritto chi non si cura del diritto. E certamente una volontà contro il diritto quella di chi non si cura del diritto, di chi non è attento al complesso della situazione dalla quale i beni giuridici possono uscire indenni o invece irrimediabilmente colpiti. E contro il diritto e dice implicitamente no al diritto chi è imprudente e chi è disattento, cioè chi non adotta delle norme di prudenza. C'è stato qualche scrittore che ha addirittura immaginato una duplicazione normativa, è una cosa certamente impensata, ma può servire per scolpire nella nostra mente l'immagine di quello che è la colpa, come se dalle norme giuridiche derivasse non soltanto l'esigenza di integrità del bene, poniamo della vita, ma derivasse un'altra norma secondaria e supplementare, di adoperare cioè ogni prudenza necessaria per evitare che questo danno si venga. Quindi accanto al comando non fare, non uccidere, vi sarebbe un comando sii prudente al punto che dalla tua condotta non possa mai derivare il danno di un ucciso. Voi capite che questa è una fantasia. La norma di tutela del bene giuridico è certamente una sola, sono i modi con i quali si può ledere il bene che sono diversi. E certamente L'ordinamento non dice semplicemente non volere, ma dice anche semplicemente non fare, non metterti nella condizione che sia pur senza tu volerlo, dalla tua condotta socialmente irregolare, socialmente anomala, derivino dei danni che pesano anche se non sono il frutto della tua volontà, che pesano ai fini della responsabilità, sia pure nella misura nella quale si fissa la responsabilità e nei casi specificamente previsti nei quali la responsabilità per colpa può essere immaginata. Ora, che cos'è? Lo dice esplicitamente il nostro codice. Che cos'è questa condotta irregolare, incurante del soggetto? È una condotta che il codice definisce o imprudente o negligente o imperista o imprudente o inosservante, come il codice si esprime, gli ordini, regolamenti e disciplina, cioè una condotta del soggetto per essere conforme all'ordinamento giuridico deve essere senza dubbio una condotta diligente. Ciò vuol dire che il soggetto deve, in una vita piena di rischi, più la vita è complessa nei suoi meccanismi e maggiori sono i rischi che vi si corrono, i beni giuridici sono esposti nella vita moderna più che mai, e sono esposti non soltanto di fronte alla cattiva volontà del soggetto in loro, sono esposti di fronte alla negligenza del soggetto, cioè la mancata attuazione delle misure, mancata adozione degli atteggiamenti, delle cure attraverso le quali fa in modo da non incorrere nella involontaria causazione delle e c'è accanto alla negligenza la imperizia, che è una sorta di negligenza di carattere professionale, cioè imperito è colui che è chiamato professionalmente a conoscere alcune cose le quali ben conosciute tendono a evitare dei danni sociali e non conosciute invece finiscono per produrli. Quindi il medico che deve avere la necessaria perizia per qualsiasi professione che metta a contatto dei beni della vita deve essere una professione condotta con perizia, con l'audio di una abitazione che non sia fatta con la necessaria perizia professionale, che cosa fa se non mettere in gioco implicitamente dei beni giuridici, non per cattiva volontà ma appunto per imperizia, che è una cosa, che è un modo di esprimersi con diritto, modo indiretto ma non meno reale, anche se meno reale. E poi la imprudenza in generale, tutte quelle mancanze di generiche, di accorgimenti, di temporeggiamenti, di riflessioni, di valutazioni preventive del corso che possono prendere gli avvenimenti. Non ci avevo pensato, non si può dire per il diritto non ci avevo pensato, bisogna pensare, bisogna essere prudenti, non basta dire non voglio dire, no, io devo devo essere estremamente prudente, cioè devo soffermarmi a riflettere a quello che può accadere, che forse non accadrà qualche volta, anche non accadrà in presenza della mia imprudenza. In questo caso io resto non responsabile perché manca la giuridicità oggettiva, può invece verificarsi con il contesto la mia personale responsabilità. E poi vi è la inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini e discipline, e cioè dire la non osservanza delle prudenze codificate. Che cosa? Queste leggi, regolamenti, ordini e discipline nella loro varietà, e non una forma di prudenza cristallizzata in moniti del legislatore o della pubblica autorità, perché tu non ti sbagli, io ti dico nel codice della strada che devi tenere questa distanza dalla vettura che ti precede, che ti devi mostrare questa condizione, che devi mettere la freccia, te lo dico con un regolamento. È chiaro che se io non osservo questo regolamento, non osservo questa legge, e cioè non mi arrendo, il che è poi naturalmente cosa più facile, arrendersi alla prudenza scritta e codificata, certo più facile che costruire da sé la propria prudenza. Quindi è, direi, una colpa maggiore non osservare le leggi e i regolamenti nei quali si confermano le norme di sicurezza per la integrità dei giudici. E tra queste norme noi riteniamo che esistano anche le norme penali, come vediamo da questo ultimissimo cenno che io faccio, vedendo subito il caso della preterintenza, cioè il caso nel quale si verifica un primo evento, l'inferimento di un soggetto, quindi una lesione giuridica perseguita dal soggetto che ha voluto dolosamente ferirsi. Ma dalla situazione di pura e semplice lesione può darsi che progredisca verso una lesione maggiore, coerente con la prima, nella stessa linea di sviluppo. Quindi si deve trattare del passaggio dalla lesione all'omicidio. In questo caso che cosa abbiamo? Abbiamo innanzitutto un comportamento doloso, cioè la inosservanza di una legge penale. Che cosa dice la legge penale? Non ferire. E il soggetto non deve ferire, ferire tutto si può fermare lì. Ma implicitamente che cosa dice la legge penale parlando della necessità di non ferire? Dice implicitamente che si può andare, per circostanze varie, al di là del ferimento. E quindi chi ferisce non si limita a ferire, ma pone in essere con l'atto di lesione una condotta imprudente dal cui verificarsi può dipendere obiettivamente l'evento ulteriore della morte. Quindi il soggetto in questo caso compie un'attività che è in sé dolosa, come sempre che io voglio correre con la mia macchina, questo mio correre è un'attività concreta e ha come finalità la corsa. In questo senso non è vero che l'azione colpevole non è un'azione finalistica, è un'azione finalistica indirizzata in una certa direzione. In questo caso l'attività colpevole è un'azione dolosa che ha in fine la lesione, ma contiene in sé anche elementi di